Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sottosopra.
Eccoci tutti ad una nuovissima puntata di Sottosopra. Ormai avete imparato a conoscerci. Parliamo di lavoro, parliamo di vita Sottosopra. Oggi abbiamo un altro graditissimo ospite, Alessandro. Adesso ve la dico bene, Nizhegorodzev. Spero di averci indovinato.
Ciao, bravissima, Ale. Bravissima, ciao a tutti. Hai studiato bene.
Ah, bene, perfetto. Direttore di Sportface, telecronista di Super Tennis, quindi chi più ne ha chi ne metta, e oggi lo intervisteremo insieme al mio compagno, nonché marito, nonché fruitore di divano, perché noi vediamo il tennis ormai così, Luca Gandin.
Buongiorno a tutti e ciao Ale.
Ciao Luca. Beh,
ottimo, cominciamo subito alla grande, perché ci sta su questa domanda. Nel 2018 tu hai commentato la tua partita numero 1000, giusto?
Hai studiato bene anche qui, sì.
Sembra che...
Però non ho più contato da quel momento, quindi non mi chiedere no, a quanto sono arrivato perché non lo so.
Sì, vabbè, la cercheremo la risposta a questa domanda, ma non volevo chiederti questa. No, volevo chiederti, cioè io non so quale sia stata la tua partita numero 1000, tu te lo ricordi?
Oddio, in questo momento no, sinceramente.
No, non importa, va bene lo stesso. Però avessi voluto commentarne una diversa. La tua numero 1000, quale doveva essere per te?
Ma, guarda, io ho commentato, e di questo sono molto contento, la vittoria numero 1000 in carriera di Federer a Brisbane fu contro Raonic, se non sbaglio, la finale. Adesso un po' la memoria va e viene. Però ecco, quella è stata forse una delle partite più emozionanti anche proprio per ciò che si stava raccontando. Quindi quella poteva essere, se fosse stata anche la mia 1000 sarebbe stato proprio perfetto, diciamo.
Sì, Livo Zanicchi facendo 1000. Esatto.
Avremmo avuto la doppia lacrima, visto che mi ricordo che Roger comunque qualche lacrimuccia l'ha spesa.
Eh sì.
Vabbè, allora visto che parliamo subito di Roger, dimmi il tennista che... non ti piace, perché Roger ti piace, si sa.
Il tennista che non mi piace.
Meno ti piace, dai, mettiamo un gioco, un tennista che ha un gioco che a te non piace, che dici, cavolo, anche non di adesso, può anche essere degli anni che furono, di quando hai cominciato.
Può anche essere Gaston Gaudio.
No, non è Gassi, Gaston Gaudio a me piaceva, anche perché era completamente pazzo, a me quelli piacciono, veramente piacciono.
No, perché a tanti, anche a me piaceva, però a tanti so che non gradiva.
Gaudio, tra l'altro, ebbe un momento, non so se ve lo ricordate, dopo che vinse Roland Garros in quella maniera assurda, in cui arrivava in finale in tutti i tornei che giocava e perdeva. Era una cosa incredibile, cioè era... giocava benissimo fino alla finale e poi perdeva. Ma guarda, diciamo che in questo momento, ecco, se parliamo per esempio dell'attuale torneo in corso a Parigi, ecco, Carreño Busta non è proprio uno di quelli che mi entusiasma. Anche se ammetto che è un giocatore che ha lavorato tanto e che è diventato fortissimo e che insomma si merita i risultati che ha ottenuto, però ecco, quel tipo di gioco non mi fa impazzire. Devo dirti che vedere alcuni soprattutto giocare in televisione ti può far pensare che abbiano un gioco che non sia gradevolissimo, poi quando li vedi dal vivo sono tutti talmente bravi che è difficile dire qualcuno che non piaccia, sinceramente. Il tennis dal vivo di quel livello è bello chiunque giochi, oggettivamente. Poi diciamo che ce ne sono alcuni che mi piacciono di più che alcuni che piacciono di meno, ecco, questo sicuramente.
Vabbè, ci può stare sicuramente, ma visto che noi siamo un po' il contrario, certo. Non posso allora... sempre chiederti cosa ti piace.
Ecco, diciamo che ecco, non mi piacciono quelli che ci mettono tanto a fare tutto, quindi che rallentano il gioco. Quindi ecco, diciamo che quella parte da quel punto di vista Nadal non mi piace, però poi una volta che comincia lo scambio alzo le mani, ecco, diciamo che ci sono altre questioni, ecco, chi rallenta tanto il gioco, chi fa sì che poi la partita duri mille ore anche se finisce 6-2, 6-2, non mi entusiasmo, ecco, questo sì.
Ci può stare. Ognuno di noi ha i suoi punti deboli, chiaramente, il tuo è il ginocchio.
Sì, uno dei punti deboli sicuramente. E anche se aggiungerei non il ginocchio, ma le ginocchia, se vogliamo proprio essere precisi, sì.
Quante maledizioni gli hai tirato sto ginocchio?
È abbastanza, considera che ho fatto 4 operazioni, 2 a sinistra e 2 a destra. Bene. E dopo tutto ciò il sinistro comunque non sta tanto male, anzi, il destro invece diciamo che potrebbe stare molto meglio. È un pochino instabile, però insomma un po' di sport riesco, un po' di tennis riesco a farlo ancora, dai. Me la cavicchio.
Questo ginocchio così malandato, così operato, ti avrà insegnato qualcosa a resistere, non lo so, la resilienza, non ho idea.
Quanti antidolorifici puoi sopportare?
Ma guarda, intanto mi ha insegnato il primo grande insegnamento, che non bisogna giocare a calcetto, questa è la regola numero uno che mi ha insegnato. No, sicuramente ho fatto tante riabilitazioni, le riabilitazioni sono peggio degli interventi, l'intervento inizia, finisce, un po' di dolore e via, ma la riabilitazione è la parte più tosta, quindi sicuramente la resilienza da quel punto di vista è sicuramente un termine adeguato, cioè resistere, star lì e immaginarti quello che riuscirai poi a tornare a fare, ecco, quello sì.
Bene. E invece il match più brutto che hai commentato?
Allora, guarda, difficile dirti proprio un match in particolare, però posso dirti il tipo di match.
Sì.
Ci sono, sicuramente alcuni match nei tornei sudamericani, magari tra due giocatori non di primissima fascia, che non finiscono mai e che ti danno pochi spunti, in cui non succede nulla. E poi anche allo stesso tempo alcuni tornei femminili, in tornei international che si giocano in luoghi improbabili, con inquadrature improbabili, perché poi sai, non è soltanto il match che vai a commentare, ma è anche da dove lo commenti, cioè se si vede un'inquadratura che ti arriva da 20 km in alto, dalla luna, si vedono i giocatori o le giocatrici minuscole, non capisci nemmeno dove è la palla, ecco, diventa un po' un incubo commentare. Però ecco, diciamo che se poi aggiungi il fatto che magari uno di questi match, come è successo recentemente, è 6-3, 5-1, 40-0 e poi finisce al tie-break del terzo, capisci bene che comincia a innervosirti un pochino, soprattutto se è di notte. Quindi la partita in sé non te la so dire, non me la ricordo perché sono talmente tante, però posso dirti che il tipo di partita è quello lì.
Certo.
Sì, perché poi ogni volta che io accendo la televisione e giro su Super Tennis, ci sei sempre tu che commenti.
Cioè ci sono delle fasi in cui ci sono spesso, sì, è vero.
Cioè, se infatti dico, mannaggia, lo dicevo lei l'altro giorno, dicevo, cioè, staccano vista.
Guarda, c'è un mio amico che guarda praticamente tutto e mi fa morire perché c'è stato un torneo che è quello di Acapulco, che è degli orari assurdi.
Sì, visto qualche parte.
Lui aveva detto, sai, sono andato a dormire e sentendoti erano tipo le 11:30, mi sono svegliato alle 9 di mattina e c'eri ancora tu. Ero in diretta, perché c'era il serale di Acapulco che era fino tardissimo ed erano le 9 di mattina in Italia.
Motivo per cui tu hai creato l'Accademia, no? Se non erano per i telecronisti.
Sì, abbiamo creato con Sportface questo corso di telecronaca tennistica proprio, sì, è vero. Devo dire che ha avuto anche un bel successo, un sacco di ragazzi che vogliono provare, è un lavoro che poi si accorgono quando vengono a fare il corso che è difficilissimo, ci sono dietro delle cose molto complicate, dalla preparazione della partita, tutte le cose che non bisogna fare in una telecronaca, e quindi alcuni poi diciamo che capiscono che non è esattamente una strada percorribile se non iniziando tanti anni prima e lavorando tanto, però devo dire che è stato un corso che ha dato belle soddisfazioni, insomma, comunque un paio di ragazzi che hanno fatto i corsi adesso fanno i telecronisti e questo quindi mi fa piacere.
Bene.
Ma qui esce la femminista che è in me, quante donne sono venute?
Allora, non tantissime, però sono venute, ti direi 10%.
Vabbè, è già qualcosa.
Giuro che l'avessi saputo prima sarei venuta.
Anche perché non è che ce ne sono così tante, soprattutto commentatrici tecniche, ma di telecroniste immagino che ci sia solo Elena Ferro che faccia la
tecnica. Credo di sì, adesso ci dovrei riflettere un attimo.
Prima poi andrà anche in pensione.
Credo solo lei, sì, credo solo lei.
Vabbè, adesso ho un'età anch'io, ho una certa, quindi non so se è più fattibile, ma dovessi scoprire che lo rifate volentieri, magari un salto lo faccio, perché a me piace, un pochino ne capisco, ci ho giocato, quindi insomma lo so che ci va molta più esperienza, però...
Guarda, aver giocato però è molto importante, non so se tu hai giocato facendo anche tornei o meno...
Qualcosina, ecco. Non ho fatto tanto, ma qualcosa ho fatto.
Perché
sì.
Il torneo, ne parlavo anche con telecronisti o seconde voci, ne parlavo col mio amico Fabio Colangelo di Eurosport, sì. E lui giustamente sosteneva che certi momenti di alcuni match tu li riesci a comprendere se hai giocato. 5 pari, 30-40 al terzo set, lo comprendi anche se l'hai fatto in un torneo di quarta categoria, che tipo di tensione hai?
Io ci ho perso. La mia prima finale l'ho persa così.
Appunto, però ecco, proprio l'aver giocato quel tipo di momento ti consente di capire anche il grande giocatore che sensazione ha in testa, perché poi è la stessa. Poi loro fanno servizio dritto vincente, noi no, però comunque la sensazione mentale, la paura, la tensione è la stessa in un certo senso.
Guarda, l'altra volta ne parlavo, l'altro giorno proprio stavamo guardando Roland Garros, ne parlavo con Luca e dicevo: ma deve far così, ma deve far cos'ha? No, io non posso fare la telecronista perché poi mi monta il nervoso e comincio a urlare,
sì,
così, perché,
sì, sì, è vero,
perché
così
poi ti appassiona, perché cavolo, se ci hai giocato, se ti piace...
lo so, è così, da mordersi la lingua ogni tanto.
Ma a livello telecronistico, diciamo... Secondo te è un mix perfetto, quindi 50-50, o bisogna più saperne di tennis o più essere bravi a commentare?
No, tutte e due le cose. Diciamo che un telecronista molto bravo nel mestiere ma che non sa dello sport si può salvare un pochino se è intelligente, cioè non entrando nel tecnico. Cioè se un telecronista viene, cioè se mi buttassero a fare una partita di uno sport di cui non sono esperto, tenderei a parlare il meno possibile di parti tecniche e raccontare semplicemente quello che vedo. Ecco, in quel caso ti puoi salvare. Il contrario è un pochino più complicato invece. Ecco, se non sai fare il mestiere ma capisci di tennis, rischi di fare un disastro comunque.
Certo.
Ci sta. Ma il miglior ex giocatore che fa il telecronista adesso, secondo te? Pippo o qualcun altro?
Allora, guarda... Devo dirti che non è perché è anche mio amico e l'ho appena citato, ma secondo me è diventato bravissimo proprio Fabio Colangelo, che non è stato un fenomeno come giocatore, è stato 400 nel mondo, però secondo me è diventato forse il più bravo di tutti.
Ah, ok.
Sì, ma concordo, anche a me piace un sacco, no? Miki cita sempre Pippo Volandri solo perché è bello.
No, Volandri è molto bravo, sicuramente.
È un esteta, Filippo.
Beh, tenete conto che comunque io ho cominciato a giocare a tennis quando c'era Andrea Gaudenzi, di cui mi ero...
Anche io.
Ecco, di cui mi ero follemente innamorata.
Io avevo tutti i completini di Gaudenzi, tutti.
No!
Io giocavo solo con completi lotto di Gaudenzi, non so se si può fare pubblicità, l'ho appena fatta, però è così.
Ma sì, non c'è problema, assolutamente. Io ho cominciato a giocare per colpa di McEnroe invece.
Vabbè, ma tu sei diversamente vecchio.
Ma no, non sono diversamente vecchio, perché mi piaceva, era bello irascibile, io venivo dalla periferia di Torino, quindi mi giocavo in John McEnroe. Anche se in realtà era tanto costruito, secondo me menava di più Connors fuori dal campo.
Ah sì, molto probabile, anzi sicuro direi.
McEnroe ti mandava quel paese, Connors probabilmente ti lasciava steso per terra.
Ma di quell'epoca chi ti piaceva di meno?
Di quell'epoca chi... Allora, considera che io quell'epoca non l'ho vissuta guardando match in diretta. Io sono dell'82, quindi i primi tornei di cui ho memoria sono dei primi 90, diciamo, in cui andavo al Foro Italico, eccetera. Quindi tutto quello che è precedente... L'ho studiato, ho visto un sacco di partite, però non vivendolo in tempo reale è difficile odiare o amare. Sicuramente, ecco, uno come Edberg lo amavo, altri magari un po' meno in quegli anni lì dei primi 90, però ecco, tra l'altro ho avuto la possibilità di vedere l'ultima partita di Edberg a Roma, piangevano tutti, da lui a tutti quelli che erano presenti.
Piangevo anch'io perché ero a casa.
ecco.
Lo dovevi dire, perché veramente Stefanino mio, io facciamo con le giuste proporzioni, quello era il mio tennis, nel senso che io mi ispiravo tantissimo a lui, cioè servizio e volè, servizio e volè, era solo quello. Adesso c'è un servizio ciofeca, per cui riesco anche ad arrivare al di là della rete, ma talmente poco che riesco a fare tanti di quegli ace, perché è proprio sì, la scamorza, proprio arrivo
e cade si giù. Fa gli ace alla Kyrgios quando serve da sotto, che l'avversario è 2 metri fuori dal campo, praticamente. Beh, penso che Kyrgios abbia visto un video di Michela la prima volta che ha
fatto. No, sono ispirato.
Ma guarda, sì, non è una cosa. Anzi,
potresti fare un po' di polemica con lui su Twitter, tanto.
Ma sarebbe meraviglioso. Ma
ti risponde sicuro,
Ah, sì.
No, comunque, allora, appena finito di litigare con Cacciano da poco,
infatti adesso sotto a chi tocca adesso. No, comunque dai, di quegli anni, gli anni di McEnroe eccetera, sinceramente non ti saprei rispondere, appunto perché non avendoli vissuti in prima persona in tempo reale, non tifavo per uno o odiavo un altro, quindi non saprei risponderti a questa domanda.
Io mi ricordo che mi alloffava un po' Moya.
Carino. Beh, sì, ci sta, ci sta.
Anche Bruguera è un pochino.
Ecco, cioè, se andiamo in quegli anni lì, ci sono. Se andiamo in quegli anni lì, sicuramente gli spagnoli erano quelli che mi piacevano meno. Gli spagnoli tutti, diciamo, erano quelli che mi entusiasmavano meno.
Ma infatti mi fa strano, mi ha fatto un po' strano, sinceramente, tu prima quando hai detto Carreño Busta, perché è uno spagnolo atipico.
È vero, però comunque scuola spagnola, cioè non mi fa impazzire, ecco. Anche dei nuovi, no? Dei giovanissimi, Alcaraz, che è questo fenomeno che è fortissimo, perché l'ho visto dal vivo tante volte già, però non mi piace. Ah, ecco, sai chi è che non mi piace? Adesso poi ragionando, che sembra assurdo, ma un giocatore che a me non diverte è Tsitsipas. Non mi diverte, anche se piace a tutti, a me no.
A me diverte lui, perché mi diverte lui come atteggiamento, perché è un po', non so, sembra tipo il Bagdatis del ghetto ogni tanto. Però effettivamente sì, a livello di gioco non è così divertente in realtà come lo dipingono. Sì.
Esatto, a me non fa impazzire. Poi certo, parliamo sempre storico discorso, poi lo vedi a 3 metri e apprezzi tutto, perché però così da vedere non è uno di quelli che sceglierei, sinceramente.
Dal vivo ho apprezzato vedere giocare Blazerola,
appunto, cioè, perché poi la gente che magari non vede il tennis al vivo non si rende conto di quanto siano fortissimi anche quelli 100, 200, 300, ma 400 del mondo, cioè sono veramente forti.
Oh, sì, perché se poi ci pensi, sono i primi 400 del mondo su una popolazione tennistica di ben...
Ma se tu vai a vedere la finale di campioni di seconda categoria in Italia, cioè giocano benissimo. È proprio un livello impressionante, quindi, cioè, per uno che gioca a tennis amatorialmente, vedere una finale di seconda categoria è un altro sport.
Noi siamo andati a vedere il challenge che c'è stato a Quatorino, a Monviso, cioè, delle lecche che dici,
sì. Che scherzo.
Anche perché Quatorino più che challenge non possiamo vedere. Beh, prossimo anno le finals,
infatti.
Prossimo anno le finals.
Beh dai, è Torino il prossimo anno.
Io spero proprio di sì.
Dai.
Sinceramente.
Dai che ci si vede, allora.
Dai che vediamo Carreño.
Ecco, non è impossibile, purtroppo.
No, per quello ho detto, non è impossibile, no.
Vediamo Carreño e speriamo di vedere ancora il re per un anno, che ce la faccia a tenere duro.
Poi gli altri che non mi fanno impazzire da vedere, ovviamente, ma non per colpa loro, anzi molti sono simpatici, ma sono i grandi servitori, perché sinceramente i vari Isner. Ecco, Opelka è uno di cui non guarderei mai una partita pagando, ma forse neanche gratis.
No, perché io quando c'è anche per televisione giro. Eppure i grandi servitori sono quasi tutti molto simpatici.
Sì,
però.
È vero, è verissimo, assolutamente. Isner è per esempio molto simpatico, perché ci ho parlato mezza volta in vita mia. Isner è simpatico, ma in generale Karlovic è un altro molto simpatico, intelligentissimo.
Rimane negli annali quella partita di Karlovic contro Schwarzman, se non
ricordo
male.
Sì. Quando ha preso la sedia Schwarzman.
No, era con Dudisela. Dudisela.
Ah, sì. Giusto, con Sela. Sì.
Quello veramente è stato il numero uno. Che devi fare 2,20 metri contro uno sputo, quindi così. Ma invece la musica, quanto è ancora presente nella tua vita?
La musica è...
Paul McCartney, se non mi ricordo male.
Non ho capito.
Volevi diventare Paul McCartney?
Sì, quella è la prima volta che me l'hanno chiesto quando avevo tipo 4 anni, sì. Esatto. No, guarda, io ho, considero che ho tantissimi musicisti o aspiranti tali in famiglia. Mio padre suonava il pianoforte e poi ha scelto se diventare pianista o medico a un certo punto della sua vita, e ha scelto il medico. Sì. Probabilmente ha fatto bene. E i miei cugini hanno una scuola di musica, suonano, un altro mio cugino che è maestro di tennis, comunque fa il batterista, insomma, diciamo che è una famiglia in cui tutti quanti fanno qualcosa. Io ho sempre cantato e ho sempre avuto un gruppo per anni. Adesso diciamo che il tempo è un po' poco, però la musica in qualche modo è sempre presente, ecco, nella mia vita. Magari a volte non riesco a farla io, però riesco quantomeno a sentirla.
Che tipo di gruppo avevi? Cosa suonavate?
Eravamo un gruppo due chitarre e voce mia più voce di uno dei due chitarristi, quindi veniva fuori due chitarre e due voci, diciamo.
Comunque pop, rock.
Sì, facevamo cover un po' di tutto dagli anni 50 a oggi, quindi era una cosa molto divertente in realtà, più che di qualità elevatissima.
A partire dagli anni 50 e tanta roba, eh?
Sì, 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 no, facevamo qualsiasi cosa. Tutto riarrangiato, sì, sì, no, ma è divertente, divertente.
Bello.
Oggi, tra l'altro, è proprio il compleanno del chitarrista, quindi vedi, è stato anche a farla apposta, sì.
Facciamo gli auguri a... Che si chiama?
Tommaso.
Dai, grande Tommaso, tanti auguri.
Auguri Tommaso.
Anche perché è nato a ottobre, che è un mese bellissimo, io li compito 11 giorni, per cui bilancino meraviglioso come me.
Esatto.
Devi avere una maglia di Carré.
Va bene. Io giocavo con quella di Agassi, ammetto, con il completino di Agassi, quindi.
No, adesso io, questa è una cosa divertente, se questo mi sono comprato, adesso tanto ormai abbiamo detto l'otto, quindi le marche le diciamo tutte,
sì.
Con le Coq Sportif, perché che è successo? Al Challenger di Todi, che è stato il Challenger poi della ripartenza del circuito, no? Sì. Io ero lì a fare l'ufficio stampa con Matteo Mosciatti, con il mio collaboratore, e a un certo punto avevo una maglia alle Coq Sportif, stavo al computer, diciamo, nella zona dell'ufficio del... che era di vita a noi, e a un certo punto mi arriva un giocatore da lontano che mi lancia un polsino. Io lo prendo al volo e vedo che è un polsino sempre della stessa marca. Lui dice: "Vabbè, hai la..." In inglese mi fa: "Tu hai la maglia, te lo regalo, dai, così insomma, te lo puoi mettere." C'era la maglietta di Coq Sportif ed era Yannick Hanfmann, il tedesco. Io mi giro verso Matteo Mosciatti e gli faccio: "Beh, questo è... me l'ha regalato così senza chiedersi niente, adesso quantomeno vince il torneo." Ha vinto il torneo, ovviamente. Ha vinto il torneo battendo anche Musetti, peraltro, al secondo turno. Poi ha fatto finale a, che era, Kitzbühel. Insomma, è andato come un treno da quel momento. Quindi, da quel momento, io indosso le Coq Sportif.
E gli hai portato bene, comunque.
Assolutamente.
Non è male, un bel giocatorino.
Sì, 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 è vero.
Ma invece, della, adesso ci provo, Świątek.
Świątek, sì, sì, Świątek.
Perché il polacco ha già una pronuncia un po' particolare.
Quindi... Beh, dillo lui.
Lo so. Ma io guardo stato con 10 anni, quindi voglio dire...
Guarda, io adesso stavo rivedendo, perché poi spesso mi ha scritto su Facebook un ragazzo che conosco e mi dice, vedi, io pubblicando la vincita della SNAI, scrivendo, no! Grazie a te ho vinto non so quanti soldi, perché mi avevi detto 2 anni fa che la Świątek avrebbe fatto finale in uno slam. Io questa cosa non me la ricordavo assolutamente. Però poi sono andato a vedere, in effetti l'avevo scritto, ma soprattutto un anno e mezzo fa avevo fatto un post in cui dicevo: questa è la pronuncia di Świątek, scrivendo esattamente, dicendo che era la stessa di Świątek, no? Ex attaccante del Milan. Perché ne sentirete parlare? È una che ha sempre giocato benissimo da quando era piccola, quindi insomma non è sorprendente. Ha giocato in maniera impressionante questo torneo. È anche vero che questo è un periodo, no? L'abbiamo detto nel calcio, nel tennis, un po' in tanti sport, in cui comunque l'assenza del pubblico crea delle variabili che prima non c'erano. Ci sono alcuni giocatori che sfruttano questa cosa perché hanno meno tensione, altri che invece non riescono a creare la propria adrenalina se non c'è qualcuno che applaude, quantomeno. Quindi è una situazione particolare, però questa è fortissima, si sapeva che sarebbe arrivata, e insomma io penso che top 10 sia una questione di tempo, di poco tempo.
Vabbè, anche perché adesso ho visto la classifica prima, quella live aggiornata, è già 24.
Sì, se vince entra già nelle 20, quindi insomma diciamo che è ben indirizzata, nonostante la classifica si muova poco in questo periodo, proprio perché, senza starla a spiegare perché è una cosa un po' noiosa, ma ci sono i punti congelati di tutto il periodo che non si è giocato, e quindi diciamo che si guadagnano punti ma non si perdono, quindi chi guadagna deve guadagnarne un po' di più per salire rispetto a prima, esatto, riassumendo. Esatto.
Ma infatti, tra l'altro, la Swiatek è, secondo me, è un ottimo esempio, ne abbiamo parlato anche nel podcast prima, per quanto riguarda soprattutto il sistema polacco in generale, a livello di sport, visto che hanno un buon sistema scolastico. Ma lei è veramente una ragazza fantastica, visto che, cioè, i soldi li investe bene, quindi mental coach, yoga, training, cioè non soltanto insegnami a stare in campo, ma anche, cioè, insegna alla mia mente a stare in campo, non solo al mio corpo.
Sì, sì, assolutamente, ma poi lei è una che si era detta o sfondo in 2 o 3 anni o lascio perdere, cioè nel senso aveva già deciso di cambiare vita nel caso in cui non si è riuscita a raggiungere certi risultati. Anche questo fa capire un po' la mentalità. Per la Polonia sicuramente è un grande risultato ed è un traino per chi vuole provare a fare questo sport. In Polonia e anche in altri paesi tendenzialmente freddi, proprio come temperature intendo, non è semplice, perché questo sport è già costoso un po' ovunque, ma se poi devi giocarlo sempre nei campi indoor costa di più, quindi è complicato, non è semplice giocare a tennis in Polonia, io lo so bene perché tanti parenti lì e molti hanno smesso perché costava troppo oggettivamente, quindi non è facile. Chissà che però una spinta del genere possa portare, insomma, un bel traino, come è successo un po' in Italia anche.
E poi hanno comunque gli sport invernali loro, che fanno soprattutto da fan da padrone, cioè almeno se non ricordo male, visto che la mia passione, il salto con gli sci dovrebbe essere praticamente lo sport nazionale polacco, in pratica.
Diciamo che ci sono sicuramente gli sport invernali sono importantissimi, viste le temperature e la neve. Sono malati di calcio come tanti, ovviamente.
Ovviamente.
Quindi anche il calcio è a livelli seguitissimo e hanno ovviamente anche un bel livello, insomma. Hanno un attaccante più forte del mondo, quindi in questo momento diciamo che non è malissimo.
No, infatti, concordo. Assolutamente. Senti, tornando a bomba al tennis, al tennis moderno, al tennis serio, cioè serio, non tutto il tennis è serio, ma serio intendo al tennis di quelli forti. Secondo te, perché, a parte pochissime persone, quindi che odiano Roger, perché i numeri uno hanno sempre così tanti hater? Perché c'è così tanta gente che odia i numeri uno? Io me lo ricordo da quando ero piccolo, ma già dalle rivistine, io poi avevo anche qualche fanzine tennistica, perché io sono del 72, quindi cioè, di roba ne ho visto, cioè, c'era gente già dall'odiare, c'era addirittura gente che odiava Edberg, cioè è difficile.
Ma guarda,
perché secondo
io
te?
Credo io credo che purtroppo sia...
In tutti gli sport.
Tutti gli sport.
È così, cioè, nel senso, l'odio per chi vince è abbastanza presente da sempre. Probabilmente con i social network poi è diventato più evidente questo, no? Adesso, negli ultimi anni. Però purtroppo è così, c'è proprio questo tifo. Nel momento in cui diventa tifo vero e proprio, diventa odio per l'avversario di quello per cui tifi, che poi sfocia in... Finché è tipo contro, qualche battutina ci sta tutta, qualche spottò, eccetera, però... Andiamo veramente tanto oltre ultimamente, quindi questo purtroppo è... Tanti dicono che sono tifosi calcistici, no? È anche vero in parte, perché quando uno sport diventa molto popolare come il tennis in questo momento, viene visto anche da chi notoriamente segue solo il calcio, che ha una mentalità piuttosto chiusa sugli avversari, diciamo così, sono visti in maniera negativa, e quindi... Però non è solo questo, è proprio il comportamento umano che purtroppo spesso... porta all'odio verso l'avversario di quello per cui tifi.
Si diceva ne usciremo tutti migliori, insomma.
Ma no, peggio.
No, molto peggiori, secondo me.
Adesso mi rilascio una domanda che non ti farà sicuramente licenziare, però è una domanda che mi piace. Cosa pensi, visto che ultimamente l'epicentro del tennis mondiale è Nole Djokovic? Sì. Cosa pensi di Nole, visto che tanti hanno cambiato opinione su Nole nell'ultimo periodo?
Allora, Djokovic è un argomento non semplice in realtà, perché Djokovic è sicuramente il meno amato, a proposito di quello che dicevi, tra i numeri uno di tanti anni, tanti, cioè se prendiamo gli ultimi 30 anni e prendiamo tutti i numeri uno, secondo me lui è tra i primi tre che ha meno tifo, diciamo così, e più tifo contro. È una personalità particolare, nel senso che uno abbastanza irascibile, quindi può non piacere in certi atteggiamenti, in certe reazioni. È stato pure un po' sfortunato oggettivamente a New York, quello che è accaduto con la pallata, che poi non era neanche così forte, alla giudice di linea, anche se va detto allo stesso tempo che c'era andato vicino più volte, perché in tanti tornei era successo che scagliasse la pallina così senza colpire nessuno. Djokovic è uno che anche in campo ogni tanto non è proprio simpaticissimo, diciamo così, però poi prettamente sul tennis è talmente forte, sa fare talmente tutto, che chi apprezza poi lo sport non può non apprezzarlo, secondo me. È tutto lì poi. Io, sai, quando ho iniziato a seguire il tennis anche da ragazzino, e anche quando ho iniziato a lavorare nel tennis, spesso tifavo per gli underdog sempre, quindi speravo che quelli forti uscissero sempre. Volevo la sorpresa, perché quelli che vincevano non mi piacevano proprio perché vincevano. Però poi, quando, soprattutto negli ultimi anni, vedi giocare Federer, Nadal e Djokovic e capisci quanto sono più forti di tutti gli altri, a quel punto vuoi che vadano avanti, perché vuoi vederne più partite possibili. Mentre si avvicinano al potenziale ritiro, io spero che ne giochino il più possibile adesso. Questa almeno è la mia sensazione. Voglio che vadano sempre in fondo loro tre, per vedere sfide tra di loro. Cosa che invece magari anni fa non volevo le sorprese, quelli che arrivavano, qualche Carreño Busta arrivava, invece no, adesso spero che vincano loro tre.
Adesso speriamo che sia prima possibile.
Esattamente, no, ci sono dei giocatori adesso che comunque mi piacciono molto, che stanno arrivando, ovviamente gli italiani, Sinner e Berrettini su tutti, ma anche altri, insomma, Shapovalov è uno che secondo me farà divertire tanto, per dirne uno.
Anche secondo me, magari non vincerà tanto, ma farà divertire un sacco Shapovalov, sicuro.
Deve arrivare un altro click nella sua testa che gli faccia capire che a tennis bisogna giocare in un certo modo e ci farà divertire.
Esatto, ma adesso io mi sposto invece dall'altra parte, in un campo che non è più minato, ma tante volte è più noioso, quindi il tennis femminile.
Sì.
Tennis femminile, abbiamo avuto un po' di volano, secondo me, con Schiavone, Errani e poi Vinci, Pennetta, che io spero che si vedrà tra qualche anno.
Sì.
Io ogni tanto cerco di seguire, per quello che riesco, compatibilmente con i lavori di fotografo, le categorie minori, comunque gli junior, e sì, magari qualcosina si muove, però il tennis femminile già a livello mondiale è generalmente definito una noia mortale. In Italia, la tua opinione sul tennis femminile italiano?
Allora, guarda, secondo me bisogna fare un passo indietro e analizzare il boom del tennis maschile, che secondo me è arrivato, e non solo secondo me, cioè ovviamente, anche parlando con tanti coach e addetti ai lavori, dalla semifinale a Parigi di Cecchinato. Perché? Perché prima c'era Fognini, che aveva grandi risultati, ma Fognini è un giocatore inimitabile, perché è un giocatore di un talento sovrannaturale che poi, ogni tanto lo sappiamo, si blocca col cervello, e questo è evidente, ma non è un giocatore imitabile, cioè non è che dici voglio fare il dritto e rovescio come Fognini, e non si può fare, cioè non è possibile, non si può fare la palla corta o la volley come Fognini, non è imitabile, quindi quello è un fenomeno che tutti vedevano come un fenomeno con un po' di difficoltà psicologiche, che però stava lì, tra i primi 20 e anche arrivato nei primi 10. Quando uno come Cecchinato, che è un giocatore tra virgolette normale, poi di normale a poco, ma è normale, arriva a fare semifinale a Parigi, tutti quelli che con Cecchinato avevano vinto, che avevano fatto partita, si sono detti, ci posso arrivare anch'io se Cecchinato è lì. Ed è una cosa positiva, non negativa, su Cecchinato questa. La stessa cosa, secondo me, potrebbe avvenire adesso con la Trevisan, che è arrivata nei quarti di finale a Parigi, totalmente a sorpresa e dal nulla, nel senso che non aveva, secondo tanti e anche secondo me, non aveva ancora quel livello, e invece ha dimostrato di averlo, quindi complimenti a lei. E quindi il fatto che Martina Trevisan sia arrivata nei quarti, secondo me potrebbe lanciare alcune ragazze sotto, ce ne sono un pochino che sono brave. Non parliamo di Sinner, cioè non abbiamo il Sinner noi oggi nel femminile, neanche potenzialmente, e non abbiamo neanche il Berrettini, e non abbiamo forse, sicuramente nemmeno il Fognini, però forse un Sonego ce l'abbiamo, un Travaglia ce l'abbiamo, quindi che si possa creare un movimento con 3-4 ragazze, 5 ragazze nelle prime 100, io spero proprio di sì.
Non sarebbe male, sì, visto i precedenti, comunque che alla fine...
Guarda, il tennis femminile, a prescindere dal fatto della noia o meno, io sono d'accordo su un certo livello, in certi tornei, è vero. Però guarda che quelle forti in realtà giocano veramente bene e la cosa che secondo me si dice poco nel tennis, quando si analizza il tennis femminile, del fatto che sono tantissimi capovolgimenti di fronte, che non sono forti mentalmente, che fanno fatica, sicuramente in parte questo è vero, ma tu devi sempre dovete considerare il fatto che nel tennis maschile c'è il servizio, che è un fattore determinante, che nel femminile c'è molto meno. Quindi quando c'è il servizio, se un uomo difficilmente si fa recuperare se serve bene. Nel femminile ci sono tante rimonte perché il servizio non è così determinante, quindi si creano fattori psicologici superiori, si crea una serie di variabili che portano a match che possono ribaltarsi più volte, quindi si parla di drama, WTA, eccetera, eccetera, ma secondo me tanto dipende anche da quello, quindi dalla forza fisica poi sostanzialmente.
Certo, no, che poi io lo dico, a me piace vedere il tennis femminile, assolutamente. Io preferisco di gran lunga vedere una partita con mille capovolgimenti di fronte piuttosto che vedere appunto la signora regina del tennis, che è diventata regina del tennis perché serviva a 200 all'ora, come tu dicevi, il servizio fa la differenza, con Serena Williams ha fatto la differenza.
Beh, l'ultimo Wimbledon in cui ha fatto finale Serena Williams ci è arrivata solo col servizio praticamente, infatti poi in finale ha perso, ma... diciamo che manca adesso in quello che era un po' la sua grande forza, che era anche tirare fortissimo a fondo e non far muovere l'avversario. Adesso invece gli avversari fanno correre lei ed è un po' un problema. Comunque, ecco, diciamo che il femminile manca un pochino di personaggi, finalmente un po' stanno arrivando, perché la Osaka è oggettivamente un personaggio. Quando cominci a far parlare di te fuori dal campo vuol dire che qualcosa stai smuovendo. Quindi già lei, secondo me, già è un personaggio che può muovere un po' di tifo, un po' di attenzione e far tornare un po' il tennis femminile in auge. Comunque una ha vinto 3 slam nel giro di una decina di slam, quindi poi si dice che vincono sempre giocatrici diverse, come la Kenin. Quanto l'hanno presa in giro la Kenin? Ah, ma questa ha vinto così per caso, che non gli ricapiterà mai più, boom, 2 mesi, finale slam di nuovo.
Finale slam di nuovo, quindi, sì, è vero.
E lei chi è?
Esatto. Beh, perché lei è poco personaggio, non è proprio una che dà il volto simpaticissimo, io non la conosco, quindi non ci ho mai parlato e non posso testimoniare, però ha fatto negli ultimi 3 slam, uno l'ha vinto e uno in finale ancora deve giocare, quindi insomma non proprio male.
No, per nulla male. Sì, comunque sì, il tennis femminile ha bisogno sicuramente di personaggi.
Esatto, più che della qualità tecnica, perché poi in realtà c'è, ha bisogno di personaggi che insomma, Federer, Nadal e Djokovic sono inarrivabili, perché fuori dal campo anche sono proprio status symbol ormai, però sì. Nel femminile non c'è più solo Serena, ma speriamo che arrivino anche altri.
Chiaro.
Sì, diciamo che a me, al contrario, magari nel tennis maschile ogni tanto ci vorrebbe qualche personaggio in meno.
Sì, guarda, soprattutto diciamo che ecco, i Kyrgios secondo me comunque fanno gioco al circuito, cioè, nel senso
io
Benoit Paire fanno parlare, anche se poi si possono amare o odiare, ma fanno parlare molto. Nel femminile questo c'è meno, ecco.
Sì, esatto, per non tanto. Io Kyrgios in realtà lo amo alla follia, perché comunque, cioè, io lo amo dalla conferenza stampa di anni fa, quando ha detto, ma io veramente vorrei giocare a basket, esatto. A me il tennis fa schifo.
se ci pensi, c'è tanta gente che non ama il proprio lavoro, però guadagna e quindi continua a farlo, esatto. Lui è così.
Andiamo ad Agassi, quando il padre lo obbligava a giocare. Insomma,
sì, lui
odiava il tennis con tutto se stesso, eppure, oh ragazzi.
Ma anche se lui poi, insomma, ha riabilitato il tennis nel corso degli anni. Non so, Kyrgios, se mai lo farà invece.
No, penso. Ma in realtà perché Agassi odiava il padre, colpiva le palline.
Esatto.
Sulla faccia del padre.
Esatto.
Una cosa del genere, Kyrgios, vado a prenderlo, lo prendo per le orecchie, perché non può. Ti faccio ancora una domanda prima di quella di chiusura, che è uguale per tutti.
Sì.
La pressione, si sa che gioca a brutti scherzi, come dicevamo all'inizio del podcast, ai tennisti, così. Ha mai giocato un brutto scherzo a te? Ti è mai successo durante una telecronaca di andare un po' in palla perché non ti ricordavi qualcosa, è successo qualcosa, non sapevi che pesci pigliare?
Allora, in realtà durante le telecronache tennistiche no, nel senso che poi l'importante è, guarda, ci sono 2-3 fattori fondamentali. Uno è il rispetto che tu devi avere sempre e comunque per il microfono, che hai davanti, per l'insegnamento che mi arrivò da mio amico, nonché mentore, Riccardo Cuppi, che insomma uno dei giornalisti più importanti che ci siano ancora oggi. E quindi rispetto del microfono ti fa stare sempre con l'attenzione al 100%, quindi non ti fa mai calare l'attenzione. La pressione non la senti perché sei talmente concentrato che non arriva, secondo me, in questo tipo di lavoro. Io ho fatto tanti anni radio e ci sono stati momenti in cui sono stato sotto pressione, più che la pressione mi ha giocato brutti scherzi, perché ci sono state situazioni in cui ho fatto dirette per ore e ore e ore, anche 8-9 ore consecutive. Una volta ho dovuto fare, non so, ti salta il video mentre fai una radiocronaca e non sai più cosa dire perché sei comunque in diretta. Insomma, ci sono un sacco di situazioni in cui vai sotto pressione e in qualche modo poi te la cavi, diciamo, lì l'adrenalina aiuta molto. Però no, devo dirti che nella telecronaca di tennistica sotto pressione, che la pressione abbia fatto scherzi, per fortuna ancora no, però insomma non si sa, magari potrà accadere.
Speriamo di no, sarai sicuramente pronto quando succederà, ma non succederà. Bene, l'ultima domanda, la più importante.
Vai.
Ci hanno già risposto di tutto, okay. Per cui sono curiosi di sentire cosa ci dirai tu. Dai un voto al tuo progetto, che sia lavorativo, che sia di vita.
Cioè, quindi due voti.
Sì, al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo.
Allora, voto secco così, da 1 a 10.
1 a 10.
Allora, progetto lavorativo... 7,5, dai.
Buono.
Progetto di vita... 7+. Leggermente sotto.
Leggermente sotto, ce ne sono ancora di cose da fare.
Sì, esatto. Davvero,
no, ci hanno detto di tutto, da chi si è dato 10 e lode, da chi si è dato 4,5, quindi c'è da imparare.
Ma 10 e lode però vuol dire che non puoi migliorare più, cioè nel senso, più di così non puoi fare, quindi preferisco stare più basso.
C'è ancora la menzione del...
C'è la menzione, sì.
Dei professori. No, vabbè, ma sai, ognuno... Poi ci ha detto perché, per come... Si dà quello, perché al momento ha fatto tutto quello che voleva fare. Quindi fino ad ora mi sono divertito, mi è piaciuto.
No, io ti dico, per esempio, se il progetto lavorativo 7,5 in realtà, perché sono molto soddisfatto di quanto ho fatto fino adesso, ma ho tantissime cose che vorrei fare in più. E che spero di riuscire a fare nel corso dei prossimi anni, perché i progetti sono tantissimi, anche troppi, quindi poi devo anche scegliere su cosa puntare, perché il tempo, le 24 ore non diventano 48, quindi
no, infatti,
c'è poco da fare.
Se ce ne vorrai poi parlare, lo faremo volentieri, siamo qua anche per questo.
Ah, sì, ma ci vorrebbero 6-7 puntate consecutive per i progetti.
Vabbè. Guarda, sotto sopra è nato sotto il lockdown, e abbiamo grandi aspettative per questo podcast. Per fortuna stanno già ritornando, senza nascondere nulla, delle buone recensioni, ecco, mettiamola così, anche grazie a persone come te che stiamo intervistando, per cui ci auguriamo di andare molto in là con gli anni, quindi magari ci risentiremo, lo spero
molto volentieri.
Ottimo, perfetto, grazie ancora davvero per essere stato dei nostri.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, noi siamo su sottosopra.club, potete sentire la registrazione di Alessandro su questo sito, su Squarecast, siamo tutti i social, insomma, si sa che ci si può trovare. Grazie Ale, alla prossima, un bacione a tutti.
Grazie a voi.
Ciao.